Caracorum Teatro, in collaborazione con il Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, presenta la sesta edizione di Vasi Comunicanti, un nuovo modo di portare in scena la frontiera.
Il pranzo del martedì, di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, legge Alice Pavan. Lisetta, va che ho invitato il Surscotti a pranzo. Mi raccomando, fammi fare bella figura. La Lisetta resta di sasso. A parlare è l'arciprete di Balerna, Monsignor Riccardo Morganti. E la Lisetta è la sua perpetua, la Elisa Conconi. Ma a Balerna la chiamano tutti Sciura Lisa o Lisetta, a seconda della confidenza. È una minuta la Lisetta, ma ha un bel carattere. Simpatica, simpaticissima. Ma se c'è una cosa che la manda in bestia è avere ospiti a pranzo senza preavviso. Ma come ha invitato il Surscotti a pranzo? Così, senza dir niente. E di martedì poi? Va che oggi il San Vittorino Vescovo mica è festa, mica è il Santo Natale. È la mattina del 5 settembre 1944 e in effetti non c'è niente da festeggiare. O meglio, una cosa c'è, ma nessuno dei protagonisti di questa storia lo sa ancora. Dai, Lisetta, che sono mesi che dico al Surscotti che deve provare la tua cucina, fammi contento, che ti costa? Monsignor Morganti sa come fare leva sul carattere spinoso della sua perpetua, perché vero è che la Lisetta odia gli ospiti a sorpresa, però, se c'è una cosa che la fa davvero contenta la Lisetta è l'adulazione. E non tanto a lei come donna che a 58 anni ormai non si aspetta più di ricevere gli stessi complimenti di quando ne aveva 20, ma sulla sua cucina. Quella sì che è una cosa che la manda in brodo di giuggiole. Fa la modesta la Lisetta, che la superbia è peccato capitale. Ma sì, solo un risottino veloce. Ma no, non nulla, giusto uno stufato con quello che avevo in canonica. Guardi, mi fa piacere che la torta le piaccia lo stesso perché oggi non voleva proprio lievitare. Ma in cuor suo la Lisetta sa bene che in Ticino difficilmente si mangia bene come alla sua tavola. Va bene, monsignore, però faccio una roba veloce, cara grazia che c'ho i borlotti a bagno da ieri. Ma Lisetta, visto che tanto i borlotti sono a bagno, io ci terrei proprio col Surscotti assaggiasse la tua busecca. Che ne dici, Dai, che la tua busecca la conoscono anche a Lugano. Dai, Lisetta, su! Per un attimo il cuore della Lisetta si gela. La busecca? Ma sono già le 9 di mattina, come faccio a farla per pranzo? Per farla bene ci vuole un sacco di tempo. Aspetteremo, Lisetta, aspetteremo e ne sarà valsa la pena. Sì, certo, facciamo aspettare il Surscotti, che quello ha già il suo da fare. Pensa a te che bella idea che si fa di Balerna. Per la Lisetta, il Surscotti non è un invitato qualunque. Tutto il paese gli è affezionato per i suoi modi gentili e cortesi, ma stiamo sempre parlando del duca Tommaso Fulco Gallarati Scotti di Milano, nipote della contessa Giovanna Melzi-Deril, la principessa, già vedova Gonzaga, già vedova Uboldi de Capei. Il Surscotti, come lo chiama l'arciprete, è il nipote di quella principessa che quando arrivava a Balerna le stendevano la passatoia rossa e tutti i bottegai si fregavano le mani che per un po' c'era lavoro per tutti. Ora, capite bene che si può anche non credere nei titoli nobiliari, ma avere a pranzo e senza preavviso uno con tutti quei cognomi, alla Lisetta un po' d'ansia la mette, pure se è la migliore cuoca del Ticino. Il duca Tommaso Fulco Gallarati Scotti si è stabilito a Balerna nella villa della zia, la principessa, a maggio. In verità, a Balerna conosce già tutti e tutti lo conoscono perché da ragazzo ha passato spesso le vacanze in quella casa, proprio di fronte alla chiesa di San Vittore, protettore dei prigionieri e degli esuli. E con l'armistizio dell'8 settembre, il Surscotti è diventato esule pure lui. E forse... Forse avere l'immagine del santo di fronte alle sue finestre un poco lo rincuora. Il duca è da sempre cattolico liberal democratico e da sempre si oppone con fermezza al fascismo,
con il quale non ha voluto avere niente a che fare, a differenza di molti altri, anche suoi parenti stretti, che invece col regime ci hanno trafficato, un po' per sopravvivenza e un po' per convenienza. Fatto sta che dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio, Gallarati Scotti ha partecipato alle riunioni per la formazione del Comitato di Liberazione Nazionale, ma con l'occupazione nazista e la Repubblica di Salò è tornato subito nel mirino ed è stato costretto a scappare per evitare l'arresto. Il 22 dicembre 1943 lascia la famiglia a Como, va a San Fermo della Battaglia e prova a passare la frontiera di notte. Da San Fermo risale per la boscaglia oltre Cavallasca, dietro la chiesetta di San Rocco, passa fatica la rete che segna il confine e arriva a Chiasso, dove si reca in caserma la mattina del 23 dicembre. Da maggio è un balernitano, o meglio, un sguramedai, a tutti gli effetti. E capite bene che la Lisetta ci tiene a far bella figura quella mattina del 5 settembre e preparare la buseca così di corsa non è una proposta accettabile. Padre, io oggi faccio un bel risotto come si deve, ma la buseca no, quella se la scorda. E va bene, Lisetta. E l'arciprete, consumato oratore, qui si concede una pausa studiatissima. Però è un peccato, Perché proprio ieri Orsù Scotti mi ha detto che la buseca della Carolina è la migliore che abbia mai mangiato. E io ho tanto insistito che la tua è pure meglio, ma lui non ci crede. Se temi il confronto, lo capisco. Mi toccherà dirgli che forse aveva ragione lui. Immaginate il tempo che si ferma. Immaginate questa donna minuta di 58 anni con uno sguardo che può incenerire una montagna. Immaginate i suoi occhi, che diventano sempre più sottili e minacciosi come lame affilate pronte a colpire. E ora mettetevi nei panni di Monsignor Morganti, che in questo momento si trova di fronte a quegli occhi, a quello sguardo. Ecco, quel brivido che vi corre lungo la schiena si chiama terrore puro. Monsignor Morganti, che, ripeto, sa come far leva sul carattere spinoso della sua perpetua, questa volta teme davvero di aver esagerato. Ha compiuto un passo falso che può avere conseguenze catastrofiche. Ha messo in competizione la buseca della Lisetta con la buseca della Carolina, la proprietaria dell'Osteria Il Popolo, con la quale è in corso da anni una vera guerra. Certo, una guerra a colpi di burro, cipolle e verza, ma in questo momento, per lui, più rischiosa di quella vera, oltre confine. Per un attimo, Monsignor Morganti teme di aver rotto il sesto sigillo dell'Apocalisse.
E ci fu allora un forte terremoto. Il sole diventò scuro come panno da lutto e la luna diventò color sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come i fichi acerbi cadono dall'albero quando è colpito da vento impetuoso. La volta celeste si squarciò e si arrotolò come un foglio di pergamena. Tutte le montagne e le isole furono strappate via dal loro posto.
Monsignor Morganti è pronto al peggio. Dopo un silenzio che a lui pare eterno, il volto della Lisetta lentamente si distende, ma senza perdere quella maliziosa affilatezza dello sguardo. «E va bene, monsignore. Oggi il duca Tommaso Fulco Gallarati Scotti mangerà la migliore buseca della sua vita». Il peggio pare essere passato. Pare. Quella mattina il duca si sveglia tardi, si lava, si veste di tutto punto come sempre. Poi prende il solito caffè in sala mentre legge l'Italia e il Secondo Risorgimento per tenersi aggiornato su quello che succede sul campo di battaglia. Ha gli occhi affaticati il duca. Non ha dormito bene. È quasi un anno che non dorme bene e riesce a prendere sonno solamente al canto del gallo. E quando si sveglia ha sempre gli occhi velati dalla tristezza. È preoccupato per la sua famiglia, rimasta in Italia, soggetta al pericolo delle bombe alleate e delle ripercussioni del regime. È preoccupato perché, nonostante la notizia rincuorante dello sbarco alleato in Normandia a giugno, lui sa che Mussolini e Hitler sono duri a soccombere. Si ricorda ancora dell'entusiasmo del 43, il 25 luglio prima e l'8 settembre poi, quando sembravano finiti il fascismo e la guerra. E si ricorda ancora della cocente delusione quando ogni sogno di pace era sfumato ed erano arrivati i panzer tedeschi. Il duca ha 66 anni e teme di non fare in tempo a vedere un'Italia libera e pacificata. Balerna è la sua nuova casa. Si trova bene, ma la vita dell'esule è fatta di quotidiana nostalgia. Tu lo sai bene, vero, San Vitur? Dice guardando la facciata della chiesa dalla sua finestra. Eh sì, San Vitore lo sa bene, perché anche lui ha lasciato la sua casa in Africa per vivere lontano, al servizio dell'esercito romano.
Signore, io avrei finito. Se non altre richieste, andrei.
Questa è la voce di Pietro Morniroli. Pietro è il custode del palazzo della principessa, come chiamano i balernitani la casa che era della zia Melzi Deril. Pietro e sua moglie, Anna, si occupano di fare le pulizie e di preparare al duca il caffè del mattino.
Non ho bisogno di niente, Pietro. Non preoccuparti. Se vuoi, raggiungimi dalla Carolina dopo pranzo.
Ma, signore, oggi non è invitato da Monsignor Morganti?
Ecco. Ecco, se n'era completamente dimenticato. Per fortuna Pietro gli fa anche da segretario in questo esilio ticinese. Se fosse per lui, avrebbe la testa sempre altrove.
Hai ragione, Pietro, hai ragione. Oggi sono invitato da lui.
Pietro si congeda, ma il duca gli chiede un'ultima cosa, la solita.
Non c'è posta, vero?
No, signore, non è arrivato niente.
Va bene.
Ricordati, se arriva qualcosa a nome Venosta, devi portarmelo subito. Mi raccomando.
Lo so bene, signore, non si preoccupi.
In effetti, una lettera a nome del sottosegretario per gli affari esteri del Regno d'Italia, Giovanni Visconti Venosta, era già stata recapitata in quella casa il 10 luglio 1944 attraverso l'Annunziatura Apostolica di Berna.
Il presidente del Consiglio, Ivanhoe Bonomi, e io ti salutiamo cordialmente. Desideriamo che tu proceda presto a porre il tuo alto patriottismo al servizio dell'Italia, accettando l'ambasciata di Madrid, sapendo che tale missione ti sarebbe offerta in attesa di un più alto incarico all'estero nel successivo periodo politico internazionale.
È da allora che il duca non riceve notizie e la cosa lo preoccupa, perché sa che quella nomina può essere cruciale. Non perché muoia dalla voglia di diventare ambasciatore, intendiamoci, ma una posizione diplomatica per il Regno d'Italia potrebbe preservare la sua famiglia dalle rappresaglie della Repubblica Sociale, magari aiutare a fare pressioni per un salvacondotto. È una persona seria, il duca, e svolgerebbe quella missione al meglio delle possibilità. Ma anche le questioni personali hanno un peso. Sono passati già 2 mesi e ancora niente. Pensa. Mentre lo sguardo corre ancora una volta a San Vittore.
Nel frattempo, la Lisetta, che nulla sa dei patemi d'animo del duca e che è convinta che lui stia ponendo sul pranzo in canonica tutte le speranze di felicità in peritura, sta cucinando senza sosta. Suonano le campane.
Di già? E meno male che le han sistemate, che se erano ancora quelle stonate le avrebbero fatto perdere la concentrazione. Cosa manca da fare?
1 chilo di trippa, porzione sicuramente eccessiva, sta sobbollendo con un gambo di sedano tagliato a pezzi, una cipolla sbucciata e tagliata a metà e un chiodo di garofano. Ci vogliono almeno 3 ore solo per questo e la perpetua non stacca gli occhi dall'orologio. È una corsa contro il tempo. Monsignor Morganti è andato a celebrare la messa delle 11 e a lei manca solo 1 ora per finire tutto. Accende la pentola con i fagioli e mentre questa prende calore, lei spacca una verza a metà e la taglia a fettine. Poi si porta avanti con il lardo, lo taglia sottile, sottile, che a lei piace quando si squaglia completamente nel soffritto, lasciando solo l'anima bella abbrustolita.
Ah, il soffritto! Non ho ancora tagliato le verdure!
La Lisetta gratta la terra da 2 carote, poi sbuccia una cipolla e lava un gambo di sedano. Alla messa, quel martedì, non c'è molta gente. Anche il duca se la risparmierebbe volentieri, ma l'educazione gli impone di esserci, visto che poi è invitato a pranzo dall'arciprete. La sua testa è altrove. È un uomo di fede, ma i suoi sentimenti in questo momento sono molto terreni, umani. Si rende conto di provare rabbia. Rabbia verso Mussolini, verso Hitler, verso gli alleati che ancora non hanno vinto la guerra. Rabbia verso il primo ministro Bonomi e il suo amico Visconti Venosta che dopo 2 mesi ancora non gli fanno sapere niente. Rabbia verso Vittorio Emanuele III che il diavolo se lo porti, maledetto lui e tutti i disastri che ha combinato. Si stupisce di provare tutta quella rabbia il duca, ma non può farci niente. È troppo preoccupato, troppo solo. La comunità di Balerna lo ha accolto, ma...
Ma come possono capirlo loro che la guerra non la conoscono, che al massimo hanno guardato da lontano i bombardamenti su Milano come si guardano le stelle cadenti a San Lorenzo? Prova rabbia anche per loro. E invidia. Di colpo, il duca Tommaso Fulco Gallarati Scotti, quello ricco, importante, l'intellettuale antifascista esule e, forse, prossimo ambasciatore a Madrid, si sente piccolo piccolo. E si vergogna di aver provato invidia per questa gente che se la guerra dovesse andar male, finirebbe stritolata proprio tra Hitler e Mussolini, che poco ci metterebbero a travolgere la ramina e piantare la bandiera anche in terra neutrale, proprio come in Olanda. Lisetta nel frattempo è passata ai porri, li monda con cura, li affetta finemente e poi via. In una casseruola mette a rosolare la cipolla, il sedano, le carote e i porri con una generosa porzione di burro e il lardo. È arrivato il momento di passare alle patate e ai pomodori. Nel frattempo l'odore della trippa che ancora borbotta sul fuoco ha invaso pacificamente tutta la canonica. Buongiorno padre.
Buongiorno Sciurscotti, come sta?
Come sempre padre.
La messa è finita. Monsignor Morganti si è cambiato. Lo sorprende trovarsi davanti il duca, così, all'improvviso. Il prete butta un occhio veloce all'orologio. Mezzogiorno.
È troppo presto, pensa. La Lisetta non avrà ancora finito. Se mi presento con il duca a quest'ora, mi ammazza. Devo prendere tempo.
Fa caldo oggi, vero? Prima di mangiare le posso offrire un bicchiere al popolo?
Volentieri, padre. A patto che però offra io. Lei mi ha già invitato a pranzo.
Il padre tira un sospiro di sollievo. La Lisetta un giorno o l'altro cercherà di strozzarlo, lo sa, ma non oggi.
Le mani della Lisetta intanto corrono. Sbucciano 3 patate e tagliano dadini 2 bei pomodori maturi. Li mette a insaporire nel soffritto, poi aggiunge la trippa tenendo il brodo da parte, aggiunge sale, pepe e rosole il tutto. Alza gli occhi verso l'orologio, asciugandosi la fronte con uno strofinaccio.
Come fa a essere già 10:30? Ecco, adesso arrivano, io sono in ritardo, lo sapevo io. Io lo strozzo l'arciprete, maledizione.
Aggiunge il brodo, porta tutto a bollore e aggiunge fagioli e cavolo. Assaggia.
Il sapore le fa esplodere le papille gustative. Si lascerebbe travolgere dal godimento.
Ma in effetti, forse è più orgoglio.
Mezz'oretta e ci siamo.
Allora, signor Duca, oggi beve basta? Non si ferma a mangiare? Abbiamo la polenta col brasato.
No, Carolina, oggi il nostro arciprete ha avuto la cortesia di invitarmi a pranzo da lui.
Una smorfia di rabbia si disegna sul volto della Carolina. Cerca di nasconderla, ma non le riesce troppo bene.
Oggi il Duca, il suo cliente preferito, proverà la cucina della Lisetta, la sua acerrima nemica culinaria.
Ah, e cosa si mangia? Così, per curiosità.
La busecca, risponde il prete ridendo sotto i baffi, perché sa che questo provocherà nella Carolina un moto d'ira che neanche Gesù contro i mercanti al tempio. E subito si pente di quel pensiero un poco empio.
Mi spiace per lei, signor Duca. Una persona di così nobile rango non dovrebbe mangiare certa brodaglia. Questa sera mi toccherà prepararle qualcosa di speciale.
E se ne va. Il duca resta interdetto. Padre, ho detto qualcosa di male?
Niente. Beva il suo bianco e non ci pensi, che è meglio. Gli risponde l'arciprete, mentre si guarda intorno con un po' di disappunto.
Il popolo è gremito, molto più della sua messa delle 11.
Sono tutti bravi quando c'è il Sant'Antonio da portare alla collegiata, ma mica possono passare in chiesa una volta ogni 25 anni.
C'è il Lindoro Bezzola, che fa il macchinista giù a chiasso, che discute animatamente con il beccaio preferito della principessa. Ci sono i 2 allevatori che si contendono la custodia del toro del consorzio, e pure il Brazzola, il pompiere, e altri 2 di cui non ricorda il nome perché a messa quei 2 proprio non li ha mai visti. Quei 2 lì, quelli sicuro sono dei socialisti, pensa. O ancora peggio, anarchici.
Ma subito il suo pensiero torna a concentrarsi su una questione molto più seria dell'assenteismo dei suoi parrocchiani, la Lisetta e la sua busecca.
Speriamo che sia pronto. È ora di andare.
La Lisetta sente la porta aprirsi. 12:30 precise. Ha apparecchiato coi piatti buoni, il pane è stato stando in padella, è riuscita anche a mettere qualche mughetto in un vasetto in centro al tavolo, come fanno i signori.
Benvenuto, Sciurduca Scotti...
Gallarati, Scotti. Signor Duca, Tommaso, Fulco, Gallarati, Scotti.
Lisetta non si preoccupi delle formalità. Ho come la sensazione che i titoli nobiliari non sopravviveranno a questa guerra. I due uomini si siedono a tavola.
Perdonatemi, signor Duca, Surescotti. Il monsignor l'ha avvertita tardi e...
Aspetterò volentieri, Lisetta. Anzi, se per padre Morganti non è un problema, ascolterei cosa ha da dirci oggi Radio Londra. La radio gracchia la quinta di Beethoven, sigla di inizio delle trasmissioni italiane. Inizia il notiziario di Radio Londra, la radio dell'Europa libera. La Lisetta intanto spolvera la minestra con dello sbrinz grattugiato, trita finemente un ciuffo di prezzemolo e impreziosisce la sua busecca finalmente pronta. La miglior busecca di tutto il Ticino. La assaggia. È perfetta! Il duca e l'arciprete siedono uno di fronte all'altro con i tovaglioli già spiegati. Le notizie si succedono rapidamente.
L'esercito alleato ha liberato Lucca e continua a risalire la penisola. L'Unione Sovietica sta per attaccare la Bulgaria nella sua corsa verso Berlino. In tutti i Paesi Bassi la popolazione si sta ribellando all'occupazione.
In quel momento la Lisetta fa il suo ingresso in sala da pranzo, fiera, con la zuppiera fumante, superba. E la voce alla radio, per una coincidenza inspiegabile, per uno scherzo del destino che ogni tanto si diverte a giocare con tempismo perfetto, annuncia solenne.
L'agenzia Reuters apprende che il duca Tommaso Fulco Gallarati Scotti è stato destinato ambasciatore a Madrid.
Tutti si fermano e si guardano senza il coraggio di muovere un singolo muscolo. La situazione è in stallo. Il duca guarda l'arciprete con imbarazzo e sorpresa. Si aspettava una lettera e non una nomina ufficiale trasmessa direttamente da Radio Londra. Non sa se è il caso di congedarsi, tornare a casa, preparare le valigie e tutto il resto. Beh, potrebbe dover partire subito. In più ha un nodo allo stomaco. Mangiare davvero è l'ultimo dei suoi problemi. L'arciprete intuisce l'andazzo e il suo cuore si ferma. Se il duca dovesse abbandonare la canonica senza aver mangiato la busecca della Lisetta, la sua vita sarebbe in serio pericolo. Altro che strozzarlo. Presa dall'ira, la sua perpetua potrebbe buttarlo direttamente in pentola. Lisetta guarda contemporaneamente entrambi gli uomini e per magia riesce a leggere nelle loro menti, generando violentissimi desideri di vendetta. Non vi azzardate ad alzarvi da tavola, perché in pentola vi butto tutti e due, altro che... Il duca, di rimando, percepisce il terrore del prete e il pericolo incombente derivante dalla Lisetta. Sono attimi interminabili. Una goccia di sudore freddo corre lungo la fronte dell'arciprete, sempre più terrorizzato. Poi il duca sorride. Il nodo allo stomaco si scioglie, il suo cuore scoppia di gioia, anche se sa che ostentare entusiasmo non è cosa che si addica a un galantuomo. Fermarsi a mangiare con queste due persone che lo hanno accolto con così tanta cura è probabilmente il modo migliore di onorare questo giorno. Tutti si rilassano. Monsignor Morganti si alza subito per complimentarsi e aprire una bottiglia di quello buono. E la Lisetta... La Lisetta è pronta a rendere questa giornata ancora più memorabile con la sua busecca che serve con generose mestolate nei piatti. Lisetta, sarei onorato se si accomodasse a mangiare con noi.
Ma signor Duca, non so se è il caso, e poi monsignor Morganti...
Lisetta, oltre che al Duca, faresti onore anche a me. Subito un terzo posto viene apparecchiato, i bicchieri vengono riempiti. Un brindisi all'ambasciatore! Alla fine, questo giorno si è rivelato davvero un giorno speciale, un giorno di festa. E quando il cucchiaio del Duca, pardon, dell'ambasciatore, si tuffa nel piatto e porta al palato il primo boccone... Lisetta, questa è in assoluto la miglior busecca che io abbia mai mangiato. Monsignor Morganti tira un sospiro di sollievo. Anche oggi la Lisetta non lo strozzerà. Se ne sta lì, incredula, il petto gonfio d'orgoglio. Signor Scotti, lei mi rende felice. E adesso che partirà per la Spagna, non si scordi de qui de Balerna, che le voglio un bene, e si ricordi che per lei qui un piatto di busecca ci sarà sempre.
Caracorum Teatro, in collaborazione con il Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, ha presentato la sesta edizione di Vasi Comunicanti, un nuovo modo di portare in scena la frontiera. Presa del suono RSI, Thomas Chiesa. Coordinamento, Maddalena Vanolo. Un progetto sviluppato con i comuni di San Fermo della Battaglia, Chiasso e Balerna. Si ringraziano gli abitanti per aver condiviso le loro storie.